C'è una specie di dogma nel mondo, nella società intorno a noi. Un dogma che potremmo riassumere con queste parole. Io non sono te. È una legge. È la legge dell'individualità, la legge della diversità, che si declina in tante forme. Mors tua, vita mea. Se uno guadagna, un altro deve perdere. Insomma, è la regola di base della vita oggi. Questa festa della Trinità che stiamo festeggiando, che a considerarla sembra una cosa tanto astratta, tanto lontana dalla vita, in realtà è fondamentale proprio perché va in rotta di collisione con questo principio fondamentale. Non è vero che io non sono te. Noi, anzi, crediamo in un Dio dove la persona è comunione, non è un puro e semplice individuo, ma vive in una relazione. Sembra un concetto difficilissimo da dire, ma in realtà si declina in una maniera molto semplice. Non io non sono te, ma io non esisto senza te. È esattamente il contrario, capite? Io non esisto senza te. Senza te io non sono niente. Ora, questa roba qui non è mica un dogma di fede. Cioè, non è una cosa difficile, filosofica. Pensate al matrimonio. Questa è la cosa che si dicono due persone che si amano. Senza di te io non esisto. Senza di te io non posso vivere. Il matrimonio è l'immagine nel mondo, nella natura, più vicina a capire il mistero della Trinità, dove appunto due persone sono così unite da essere una carne sola, come dice la parola di Dio, da essere una sola vita, una sola esistenza, eppure rimangono diverse. Abbiamo bisogno di questo. Abbiamo disperatamente bisogno di questo. Viviamo in una società che ci rende armati l'uno contro l'altro, appunto a partire da quel dogma, io non sono te, ci fa nemici, ci costringe a essere perennemente in lotta. E in questo modo viviamo malissimo. Nessuno può vivere, perché l'uomo non è fatto per questo. L'uomo è fatto per la comunità, l'uomo è fatto per l'amore, l'uomo è fatto per l'amicizia, l'uomo è fatto per la solidarietà. E questa lotta continua l'uno contro l'altro ci logora e soprattutto ci porta a vivere male. Perfino il cristianesimo è stato avvelenato da questo principio di individualismo. Perché? Perché poi dopo succede che inconsciamente finiamo col pensare che possiamo essere felici da soli. Esiste un cristianesimo egoista, che non è evidentemente cristiano, è una contraffazione del cristianesimo, ma esiste. Mentre invece noi dobbiamo ricordare sempre che non possiamo essere felici se il nostro fratello accanto a noi non è nella gioia. Non potremmo mai essere felici e contenti quando tutto intorno a noi c'è la sofferenza, c'è la tristezza, c'è il male. La gioia cristiana consiste nell'amore. La gioia cristiana consiste quindi nell'essere accanto all'altro, nel prendersi carico delle sue colpe, delle sue sofferenze, delle sue fatiche. Nessuno può essere felice da solo, nessuno può andare in paradiso da solo. In paradiso si va rigorosamente insieme, rigorosamente in comunità, mentre all'inferno sì che si va da soli. Ora attenzione però, perché questo principio di comunità è tanto lontano dal collettivismo quanto lo è dall'individualismo. Questo è molto importante da capire. Perché? Perché che cos'è il collettivismo? Il collettivismo è la comunione forzata, la comunione stabilita per legge, per regola. Siamo tutti uguali, abbiamo tutti lo stesso. Non è certamente questo il Vangelo. Il Vangelo è una comunione di persone libere, che nasce dall'amore, non nasce dalla legge, non nasce dall'imposizione. Dunque, anche qui la logica è completamente diversa. L'amore ci fa uno mantenendoci distinti, mantenendoci diversi. Il mistero della Trinità è proprio questo. Le tre persone non sono uguali, sono diverse, diversissime, come un padre può essere diverso da un figlio. e rimangono diverse e distinte, pur essendo uno. Il mistero della comunione cristiana è tutto qui, è tutto giocato in questa immagine forte. Due che diventano uno pur rimanendo due. Per questo parlavo del matrimonio. Un matrimonio sano è l'unica immagine in natura che in qualche maniera si può avvicinare a questo mistero della Trinità. Due che diventano uno rimanendo due. O tre, evidentemente, perché poi a quel punto non possono più essere soltanto due, ma questo è un discorso già più complesso. Mi interessa che capiamo il concetto. Cioè, l'unità cristiana non è evidentemente individualismo, ma non è nemmeno collettivismo. Non è essere tutti dentro lo stesso calderone e non è naturalmente essere separati, distinti, ognuno che pensa per sé. Ora, come ci siamo arrivati a tutto questo? Questo è importante da capire, perché altrimenti pensiamo che questo sia soltanto un discorso astratto, filosofico. Non è così. I cristiani non si sono seduti a tavolino per cercare di inventare una bella teoria e quindi hanno partorito questo mostro bizzarro che è la Trinità. No. I cristiani hanno accettato la fede nella Trinità perché ci sono stati costretti, perché a loro, come a tutti noi, all'inizio sembrava una cosa incredibile, tant'è vero che sono nate tante eresie in quel primo secolo, secondo secolo, precisamente perché questo dogma della Trinità sembrava incredibile. Ma i cristiani l'hanno accettato perché sono stati costretti dalle parole di Gesù, perché le parole di Gesù erano proprio chiare, chiarissime. Si vedeva benissimo nelle parole di Gesù che lui e il Padre erano entrambi Dio ed erano un solo Dio pur essendo distinti. Quando Gesù dice chi ha visto me ha visto il Padre, oppure io e il Padre siamo una cosa sola, queste parole non si potevano interpretare in un altro modo. Però al tempo stesso lo stesso Gesù dice anche se è possibile passi da me questo calice, però sia fatta non la mia ma la tua volontà. Dunque sono una cosa sola ma hanno due volontà diverse, capite? È l'evidenza, è il prendere sul serio il Vangelo che ha costretto la Chiesa a formulare il dogma della Trinità. Non è un'astrazione filosofica, ma proprio perché abbiamo preso sul serio il Vangelo, ora abbiamo compreso la bellezza del mistero, cioè di che cos'è questa comunione formidabile, meravigliosa che è in Dio e che ci è stata offerta. Questo è l'ultimo punto meraviglioso. Non basta contemplare il mistero della Trinità in se stessa e dire che meraviglia questo oceano d'amore in cui perdersi. Non basta se noi siamo separati da tutto questo. Ma in realtà noi, tutti noi, il giorno del nostro battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. E che cosa vuol dire che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo? Vuol dire che siamo stati accolti dentro questo mistero d'amore. Ricevere lo Spirito Santo significa diventare figli di Dio, vero? Lo sappiamo, catechismo di base. E che cosa vuol dire essere figli di Dio se non avere con Dio, Padre, lo stesso rapporto che ha Gesù? E dunque essere come Gesù dentro il mistero della Trinità, che a quel punto non è più una Trinità, evidentemente, è una quattrinità, una quinquinità, chiamatela come volete. Cioè, tutto il popolo di Dio, tutto il corpo di Cristo, non per nulla, è dentro questo abbraccio d'amore, dentro questo scambio, dentro questa danza che è la danza trinitaria. E questo è il grande mistero che gli orientali, gli ortodossi, chiamano il mistero della theosis, della divinizzazione. Noi siamo chiamati a diventare Dio, perché siamo chiamati a stare dentro questa comunione d'amore che è il mistero della Trinità. Questo è possibile. E non sto parlando di qualche cosa che riguarda soltanto i mistici. Una grandissima mistica del XX secolo, Suor Elisabetta della Trinità, ha compreso perfettamente quello che vi sto dicendo e ne ha fatto tutta la sua vita. Ma in realtà questo è vero per tutti noi. Anche se non siamo capaci di formularlo in maniera teorica, non siamo capaci di descriverlo con parole, ma ogni volta che noi sentiamo che Dio è Padre, Ogni volta che noi abbiamo con Dio la stessa comunione profonda che Gesù aveva con Lui, noi siamo dentro questo mistero della Trinità. E d'altra parte questa comunione è resa possibile proprio dal fatto che Dio è Trinità. E quindi non è una comunità chiusa in se stessa, è una comunità che continuamente si apre e accoglie e riceve. Dio è amore. Questo è il principio, detto in maniera estremamente sintetica. Tutto quello che ho detto non è altro che una declinazione di questo principio. Dio è amore. Ci concede il Signore di essere anche noi, a nostra volta, amore nello stesso modo. Ci consente il Signore di costruire comunità, dovunque, nella nostra famiglia, sul luogo di lavoro, in reparto, con i colleghi, con gli ammalati. Essere comunità. Perché? Perché questa è l'immagine vivente del Dio che ci ha chiamati. Credo.